prove tecniche di resurrezione. Questo è il brano di Massimo Zamboni. A giudicare da quel che vedono i miei occhi, direi che l'operazione ha avuto un buon esito. Apro subito il microfono in acquario. Ciao Massimo, grazie per essere con noi.
Saluto a tutti, ben ritrovati.
Ciao, come stai?
Abbastanza bene, sto sempre bene quando c'è un concerto nell'aria, perché è una cosa che mi piace molto, mi carica molto, e è un po' lo sfogo, l'uscita dalla solitudine del tuo studio, della casa, dei tuoi pensieri.
Il concerto ovviamente è il tuo, quello che si terrà questa sera al Glu di Firenze. L'avevamo già detto prima, ma lo diciamo anche adesso per gli amici che magari si sono collegati in questo momento anche su Facebook, visto che siamo in diretta, se ci volete vedere. Da questo brano sono tratte anche le parole che poi danno il titolo al tuo nuovo tour, ovvero questa ondata improvvisa di calore, che è poi un'ondata di affetto che tu dici di aver sentito.
Cosa che sta capitando in questi ultimi tempi, abbastanza, non voglio dire inedita, però la sento particolarmente, questa onda improvvisa di calore che mi circonda. C'è una lunga storia dietro, naturalmente, sono 36, 37, 38, non so neanche più quanti anni che sono in giro con delle chitarre o dei libri o delle parole, i pensieri e tutto il resto. E questa fiamma che rimane, insomma, questa attenzione che mi rimane, mi fa molto piacere. Non è assolutamente scontata, non è dovuta, va rinnovata continuamente, però vedere che è così, che si attua, che si mette in sesto su un palcoscenico, ma non solo sul palcoscenico, è una cosa che mi riempie molto. E allora volevo omaggiare tutti coloro che mi causano questa onda per il concerto.
Come si manifesta fisicamente questa ondata improvvisa di calore?
Beh, nessun lancio di reggiseni o mutande, no. Per l'amor di Dio, io sono molto, come frontman sono molto schivo e molto poco fisico, credo. Però c'è una buona onda cerebrale che ci aiuta, ci accomuna. E tra l'altro la cosa che mi piace molto è vedere che non c'è una definizione di età così rigida come capita nei concerti, no? Per cui usciamo dall'arco 20 anni, 40 anni stiracchiati. Mi capita di vedere anche veri e propri anziani, questo mi piace tantissimo, sentirli cantare le mie canzoni, anche perché in un certo senso siamo quasi coetanei, sono cresciuti con la nostra musica. E mi piace vedere i loro nipoti, questo è bellissimo.
Stavo pensando a questo, che tu magari hai i fan in formato famiglia, padre e figlio, fratello grande, fratello piccolo.
Sì, capitano cose anche abbastanza curiose, famiglie che hanno chiamato i figli Emilia e Iuri, di questo tipo, no? Che vabbè, ti lasciano un po' così perplesso, ma
senza la paranoica che si portava appresso, immagino. Una vita a suonare la chitarra, CCCP, CSI, ovviamente, tutti i tuoi lavori da solista e quelli invece in congiunzione con Angela Baraldi. È una domanda abbastanza orribile, me ne rendo conto, ma c'è una parte della tua discografia a cui sei più legato?
Ma sai, tutti quanti, perché sono tutti figli nostri, no? Come si dice. È chiaro che adesso sono molto legato all'uso della voce, per me è una grandissima scoperta. Io mai in vita mia avrei pensato, non dico di cantare, ma neanche di parlare, e vedere che è una cosa che posso fare, vedere che è uscita una voce mia, questa è una cosa che mi riempie di curiosità e anche di stimoli. Per cui sono molto legato al sentire queste vecchie canzoni che abbiamo composto così tanti anni fa, uscire dalle mie corde, senza bisogno di un medium come la chitarra, no? Di uno strumento esterno. Sono io lo strumento per la prima volta, e questa, che è un'intuizione banale per chiunque si accosti alla voce, per me ha il carattere di una grandissima scoperta. Io sono sempre un po' tardo su queste cose.
Che rapporto hai col tuo vecchio repertorio?
Beh, un rapporto di assoluto affetto, perché comunque noi siamo qua a chiacchierare grazie a quel repertorio.
Questo è vero, e quello che dici è, perdonami se ti interrompo, intellettualmente molto onesto, però sai anche che ci sono invece artisti che non se la vivono bene, magari il fatto di essere legati a un determinato periodo storico o a una determinata canzone, in questo senso lo intendevo.
Ma un po' anche perché sono riuscito a slegarmi da quel repertorio scrivendo dei libri, componendo tante altre canzoni, facendo tante altre cose, e quindi ho modo di recuperarlo. Non è l'unica chance che ho nella mia vita, fortunatamente, però sono molto affezionato al mio corpo e alla mia vita, e questo comprende tutto quello che è stato fatto di buono e di cattivo, di orribile e di meraviglioso, compreso quelle canzoni che mi piace molto cantare, mi piace molto ascoltare.
Quello che è evidente è che la musica che tu hai fatto è musica che è rimasta e che verosimilmente rimarrà, e questo lo dico in un'epoca invece in cui non so quanto di quello che esce ora, che ascoltiamo adesso, rimarrà in futuro. Questa è una cosa su cui mi interrogo spesso, sulla quale mi piace anche coinvolgere gli ascoltatori, e devo dire che questo mio dubbio è condiviso da molti. Tu ti ritrovi un po' in questa descrizione?
Ma guarda, è una grande sorpresa anche per me e per noi, potrei dire, perché eravamo molto fragili all'epoca, eravamo molto esposti fisicamente, molto violenti anche come attuazione, ma in realtà eravamo assolutamente tra la vita e la morte ogni giorno. E pensare che questo clima così moribondo, così in bilico sempre, ha dato vita a qualcosa che è rimasto, mi sorprende, è veramente curioso. Evidentemente sono tante le persone che sono sul filo di quella lama e che si ritrovano in queste canzoni, che in qualche modo hanno anticipato i tempi, me ne rendo conto, senza che questo sia un merito nostro. Noi abbiamo agito un po' come le antenne, non hanno meriti, però indubbiamente le cose sono arrivate, sono passate, sono state filtrate, sono state portate agli altri, si sono accasate negli altri, e questo è molto bello.
Questo è assolutamente un merito vostro. Mi permetto di dissentire da quello che dici, ma forse non volevi prenderti meriti che invece sono assolutamente tuoi. Oggi è una giornata speciale, non so se hai avuto modo di fare un giro in centro a Firenze, è pieno di ragazzi che manifestano. Al di là di tutto, dei tanti discorsi che si possono fare sulla manifestazione di oggi, credo sia comunque un bel segnale, vuol dire così tanti giovani che tornano in strada e vogliono dire la loro e vogliono provare a cambiare le cose.
Ma guarda, senza fare il pelo nell'uovo, no? Perché ci sarebbe sempre da stare a sottilizzare sulle cose ed sarebbe un atteggiamento sciocco. Vedere che le persone hanno voglia di uscire per strada e manifestare è positivo di per sé, dati i tempi che sono assolutamente da reclusione, no? Siamo tutti
esatto.
Chiusi, blindati a casa. E quindi pensare che qualcuno si prende la briga di portare in piazza le proprie opinioni, questo qua veramente è aria fresca per tutti. E poi noi siamo in questo pianeta piccolo, piccolissimo, ce lo guardiamo dall'alto, potessimo vederlo dall'alto ci renderemmo conto della nostra scioccaggine, e quindi siano i benvenuti. Speriamo che le piazze rimangano piene anche al di là della giornata di oggi. In realtà questa è la nostra vita quotidiana, noi che cosa dovremmo fare se non salvare i luoghi in cui noi stessi viviamo?
Sembra banale e scontato a dirsi, ma evidentemente non è così, o forse siamo di quelli che proprio dobbiamo arrivare a sbattere la faccia contro il muro per prima di, insomma, di quelli sai che devono farsi male prima di rendersi conto che c'è il pericolo. La scorsa estate a Lari, in provincia di Pisa, si è tenuto il concerto dei CCCP, dove è stato rifatto Epica Etnica Pathos, un disco che non ha bisogno di grandi presentazioni. Come vedi quella serata lì? È un punto di fine o un nuovo inizio, o è una one shot e così deve rimanere?
No, credo che sia un punto di fine, perché non ha senso poi replicare queste serate anche così intense, no? Tra di noi abbiamo una buona dose di affetto e un'altrettanto buona dose di repulsione. Per cui ci troviamo molto bene sul palco, ma poi in fin dei conti ci rendiamo conto che un capitolo è chiuso definitivamente. E quando dico definitivamente vuol dire che domattina magari si riapre, perché siamo esseri umani. Però è giusto pensare ad altro. Vale la pena, quando ci sono questi recuperi improvvisi, di esserci, perché non è veramente per una volta sola. E l'intensità di quella serata credo che non ce la scorderemo ognuno di noi. Io in prima linea mi sono chiesto: ma perché noi calpestiamo tanta fortuna? Diciamo così, diciamo che siamo umani, no? Siamo incapaci di rapporti che non siano così diretti, non abbiamo mai avuto delle grandi strategie come CCCP e CSI, abbiamo sempre chiuso nel momento dell'apice maggiore della nostra carriera.
È abbastanza vero.
Quindi diciamo che tutti gli errori che abbiamo fatto li rivendichiamo, sono nostri, sono veramente carne della nostra carne, compreso pensare di chiudere la nostra storia dopo un concerto come quello di Lari, che ci sarebbe da baciarsi i gomiti, per la bellezza, proprio non tanto per il numero delle persone, per la bellezza di quello che ti viene offerto. Però è così, prendeteci un po' per come siamo.
Ma io, guarda, vi riprenderei volentieri tutti i giorni. Infatti non mi dispiace che tu dica che questo è un punto di fine, non posso dirmi sorpreso, mi limito da fan della tua discografia a prenderne atto. Questo è la parentesi per quanto riguarda la prima creatura della tua carriera, ovvero i CCCP. Segue la parentesi dei CSI, che termina 18 anni fa. Arriva una maturità del distacco o no?
Beh, 18 anni è l'inizio della maturità, no? Siamo diventati maggiorenni nella nostra assenza. Credo che un po' ci perseguitiamo a vicenda, nel senso che questa assenza rimane nella testa di ognuno di noi. Non è una cosa così facilmente macinabile. Per quanto ognuno di noi abbia i suoi progetti, c'è sempre un tarlo che dice ma se avessi, ma se dovessi, ma se potessi, ma se facessi. Ed è bello così, no? A me piace l'idea di questo rovello che continua a legarci tra di noi, perché comunque siamo indissolubili anche se non ci vogliamo vedere o se non riusciamo a fare le cose assieme. Ci siamo contaminati, abbiamo un po' del virus l'uno dell'altro nel nostro corpo e ce lo teniamo stretto.
Io ho un ricordo abbastanza nitido di quella fase storica, e ricordo bene quando uscì Tabula Rasa Elettrificata, che finì primo in classifica. E il mondo si divise in qualche modo. Da una parte c'era chi era super orgoglioso di questa cosa e diceva wow, finalmente ce l'abbiamo fatta, e poi ovviamente dall'altra c'erano quelli che dicono ma come fanno a essere primi in classifica se sono il rock alternativo, alternativo a cosa? 18 anni dopo che cosa pensi di questo?
Ma penso che è stata una settimana molto curiosa quella che ci ha visto primi in classifica. E penso anche che sia stata il sigillo sulla fine di CSI, perché non eravamo assolutamente in grado di sopportare una situazione del genere, quella dei palazzetti pieni. Era molto strano vedere i palazzetti in cui io sono sempre andato a vedere i concerti degli altri, dei grandi gruppi rock internazionali, vederli pieni per la nostra musica. C'era qualcosa che non funzionava. Noi in un certo senso siamo minoritari dentro, non c'è niente da fare. Questa maggioranza, questo clima di entusiasmo è una cosa che ci crea più problemi di quelli che ci risolve, e quindi abbiamo fatto presto a scioglierci. Un anno dopo, nella follia più completa, abbiamo deciso che questa cosa non poteva andare avanti. Io in particolare credo di essere stato motore di questa, anche involontaria a dire la verità, sicuramente involontario di questa separazione.
Ok, ovviamente la parentesi dei CSI, scusami, mi porta a farti una domanda anche su quello che era l'altra creatura, quella produttiva, ovvero il consorzio dei produttori indipendenti, che è stata, per quanto mi riguarda, una roba enorme, dove sono passati tantissimi nomi, e sembrava davvero in un momento in cui il rock ce la potesse fare anche in questo paese di godere di una propria economia, perché poi tra le tante cose quella di fondo è sempre mancata, e invece poi non è andata così. Perché secondo te?
Ma perché il consorzio produttori indipendenti in fin dei conti è stato un incubo meraviglioso nel senso che è stato un momento entusiasmante, pieno di conoscenze, pieno di rapporti, conoscere le persone, condividere le storie è bellissimo, però è un incubo perché la tua vita è finita. Io passavo le giornate al telefono a scrivere, a studiare delle cose, a contattare i giornali. Non è la vita che voglio fare. E l'ho fatta per un po' di anni, ho resistito, ancora di più hanno resistito alla colonna fiorentina del consorzio, che aveva un insieme di produzioni infinite. Sentivamo di fare qualcosa di importante ed è bello dedicarsi a questo, ma le forze umane sono limitate, e quindi quando il peso è stato veramente eccessivo abbiamo pensato che è caduto tutto, sono caduti i CSI, è caduto il consorzio. Noi quando facciamo dei danni li facciamo seri. Però poi i gruppi ci sono, i Marlene Kunz esistono, Radio Dervish esistono, gli altri, tanti altri che facevano parte del consorzio hanno continuato a fare i musicisti. Lunga vita a tutti, è stato bello, non ci sono rimpianti, non lo rifarei mai.
questo un po' traspariva dalle tue parole, non posso fare altro che prenderne atto. Forse abbiamo parlato anche troppo del passato. Che c'è invece nel tuo futuro prossimo?
Ma tante cose ben confuse, vorrei fare tutto e non ci riesco. Sto scrivendo due libri in contemporanea, ma vorrei poterne scrivere 5 o 6, che sono già ben catalogati nella testa, ma ci vuole il tempo fisiologico per metterli su un computer, su un foglio. Ci sono molte canzoni che però non riescano a trovare lo spazio giusto, perché per lavorare attorno a un album ci vuole una tranquillità che in questo momento non riesco ad avere, ma arriverà anche quello. E lì nel computer di casa si tratta solo di mettersi lì, bisogna trovare quei 4, 5, 6 mesi liberi per poterlo fare. E io vorrei fare molti concerti, vorrei vorrei recuperare la dimensione dal vivo. Questa è la cosa che mi interessa di più in questo periodo, perché il repertorio è già abbastanza infinito per non dover aggiungere molto di più. Ma poi appena sei sul palco hai già voglia di fare altre canzoni, no? Quindi arriveranno anche queste. Insomma, diciamo che è sempre una trasformazione abbastanza continua quella che mi riguarda.
Guarda, un amico scrive: ma gli Us Mamò che fine hanno fatto? Erano mitici.
Beh, gli Us Mamò hanno continuato a pubblicare un paio di album in questi anni, senza Mara Redeghieri, la cantante. E un paio di loro suonano con Giovanni Lindo. Simone, il chitarrista, ha suonato con me la batteria per tanti anni. Mara Redeghieri ha un suo gruppo, per cui anche hanno comunque mantenuto tutti un piede molto saldo nella musica.
Alla luce anche di questa manifestazione d'affetto che senti e che ha dato il nome al tour, farete delle operazioni di ristampa del vostro materiale, di discografia, il classico vinilone a 180 grammi o cose così?
Ma c'è tutta una serie di cose che ci riguarda. Quello che è attorno a CCCP CSI viene ristampato periodicamente dalla Universal, dalla nostra casa discografica. Le mie cose forse ora che arrivino su vinile, nel senso che erano uscite su CD con tempo, tra l'altro, quindi siamo a casa. A parlarne, perché c'è questa rinnovata attenzione per il vinile, poi è così bello tenerli in mano, sì, ci terrei molto.
Guarda, ieri Bjork ha annunciato che ristamperà tutta la sua discografia in cassetta. Che ne pensi?
Beh, Bjork è sempre avanti, sì, why not, va bene. Diciamo il vinile più bello però.
Sono d'accordo con te. Siamo arrivati in chiusura, ti ho chiesto di scegliere un pezzo per terminare la nostra chiacchierata. Tu hai scelto Don't Forget, perché?
Ma perché è l'unico che avevate.
questo era il segreto da non svelare in realtà.
In realtà poi una canzone dal vivo la riproponiamo in veste diverse, una canzone a cui sono legato perché parla della città di Mostar e parla di questo cartello che tu vedi quando sei di fianco al ponte ricostruito dopo la guerra, Don't Forget, non dimenticare. E su questo non dimenticare si giocano un po' gli equilibri del nostro continente. Dimenticare o non dimenticare, se non si dimentica si rimarrà nemici per sempre, come accade a Mostar. Se si dimentica torneremo a cadere nella stessa situazione, e noi siamo lì che viaggiamo sempre su questa onda di bilico, in bilico, su questa lama di rasoio che dicevamo prima, e non si sa bene da che parte mettere il piede. Quindi Don't Forget vuol dire stiamo attenti qual è l'equilibrio a cui tendere.
Grazie per le tue parole, quanto mai attuali. Grazie a Massimo Zamboni questa
grazie
sera dal vivo al Glu di Firenze. Ci mancherebbe. Questo è Don't Forget. Ciao, grazie.
Ciao,
per essere stato con noi.